Bene, grazie a Cristian per questo intervento molto denso che ha attraversato numerosi punti di domanda comunque che aleggiano, no? Sia nel dibattito che nell'auditorio che anche nei documenti che sono stati prodotti in questi giorni. Come metodo io direi di andare avanti con gli interventi fino a verso mezzogiorno e poi lasciarci un'oretta per fare il dibattito, quindi non interverrei adesso, vi invito, no, a fare dopo i vostri quesiti. Bene, ora sentiamo Stefano Lucarelli che ci fa le sue considerazioni appunto sul rendite più possibile. Prego.
Il tema della rendita del più potere è stato immediatamente declinato da Cristian come un problema che risponde ad una domanda che si può formulare, io credo, in questo modo: di che moneta ha bisogno la soggettività costituente per non essere assoggettata? I passaggi logici che vanno dal concetto di rendita e dal potere fino ad una domanda del genere li do per scontati, credo che però vada ricordato che quando qui parliamo di rendita, parliamo di una rendita a questo livello dello sviluppo capitalistico, del capitalismo cognitivo e finanziarizzato, e quindi di una rendita che va compresa a partire dal fenomeno del divenire rendita del profitto. Quando invece qui parliamo di biopotere, noi stiamo parlando di un qualcosa all'interno della quale siamo tutti quanti coinvolti, ed è esattamente la dicotomia soggettività-soggettamento, quella dicotomia che caratterizza ancora una volta una forma della sovranità che è a questo livello dello stadio di sviluppo del capitalismo e che Foucault ha chiamato governamentalità, cioè quella peculiare evoluzione della sovranità, come la comprendo io, che cerca di imbrigliare le soggettività cedendo la briglia in talune circostanze per conoscere la produttività, la creatività che si dà al di fuori delle forme del comando tradizionale, per poi ritirare la briglia. E in tal senso che la governamentalità partecipa di una certa forma di libertà che presuppone che però ci liberiamo da questa modalità di partecipare di una libertà. E ancora una volta la domanda di che moneta ha bisogno la soggettività per non essere assoggettata all'imbrigliamento credo che sia una domanda buona per partire nel nostro ragionamento. Ciò che quindi è rilevante è che noi parliamo di questo in un momento in cui l'Europa monetaria va sgretolandosi a causa delle sue contraddizioni monetarie, istituzionali, o meglio istitutive, o ancora meglio biopolitiche. Sull'Europa, sul ruolo della Banca Centrale Europea, sulle contraddizioni della stessa istituzione Banca Centrale Europea, che partecipa anch'essa della governamentalità subendola. Ne ha già parlato Cristian, dirò qualcosa solamente dopo, ma sono sostanzialmente ammirato dalla chiarezza, dalla profondità e dalla capacità di descrivere una situazione così complessa e così in evoluzione ora dopo ora che ha Cristian, e quindi non posso aggiungere niente rispetto allo scenario che lui ha dipinto. Il punto però è che questi problemi di carenze istituzionali, di carenze geopolitiche nel senso di cui parlavamo prima, vanno riferite in un particolare orizzonte, che è quello che interessa a noi, ed è l'orizzonte dei movimenti sociali che dovrebbero sottrarsi a qualsiasi ripiego sovranista, nel pieno di un processo costitutivo che deve restare aperto e che quindi comporta una comprensione cosciente della moneta innanzitutto come comune. E il problema anche nelle parole di Cristian è che questo è un processo in divenire, e partecipa a un processo di venire di stadi confusionali che, con i quali noi dobbiamo fronteggiarsi. Il punto di partenza che ho deciso di assumere io rispetto alla comprensione della moneta è un punto di partenza antico, ma non credo per questo inutile. C'è il problema dell'uso proprio e dell'uso improprio della moneta. Per fare questo partirò da un brano, dalla traduzione di un brano rivista da Massimo Amato, è un brano di Aristotele, tratto dalla Politica. In questo brano Aristotele parte da questa constatazione, che la moneta sembra la ricchezza stessa. Se la moneta fosse effettivamente la ricchezza stessa, sarebbe il più perfetto oggetto del desiderio. Ma la sua natura è di essere interamente legge, dice Aristotele. Ed è la legge che quindi avrà alcuni elementi. E quali sono gli elementi specifici di una legge? Stiamo parlando di una legge, non necessariamente quindi di una sovranità, di un processo che impone un certo comportamento ad una popolazione. Della legge la moneta, ci dice Aristotele, quando è utilizzata in modo proprio, ha la costitutiva inappropriabilità. Nessuno di noi, affinché una legge sia tale come legge, non come comando ad una coazione a ripetere, deve far sì che nessuno possa appropriarsi di una legge. In un certo senso io credo, e anche questo è il problema presente nel concetto di moltitudine spinoziana, per come c'è stato presentato, non tanto da Spinoza, non tanto dall'interpretazione di Toni di Spinoza, ma dall'effettivo riconoscimento dell'esistenza di una moltitudine, che non ha l'esigenza di appropriarsi di una legge, ma l'esigenza di individuare un processo costituente che sia però inappropriabile, che mantenga sempre quello che durante l'epoca fordista chiamavamo spazi di mediazione. Quindi la moneta, per essere propria, la moneta di cui hanno bisogno le soggettività per non essere assoggettate, deve partecipare di questa stessa caratteristica, una costitutiva inappropriabilità, che possiamo interpretare come il desiderio, che possiamo interpretare come una costitutiva inappropriabilità, che proprio perché sempre inappropriabile, lascia aperto il desiderio persistente di far propria la legge, ma di farla propria nella modalità di una partecipazione comune, che non comporta un gesto di imposizione. Allora, è possibile immaginare una moneta di questo tipo? Una moneta che lasci la soggettività libera dall'assoggettamento. Cioè, detto in altri termini, che sono poi i termini che sono presenti nel Marx de Grundrisse, che c'è la possibilità che la moneta non sia denaro, che non sia denaro come capitale, non sia denaro come comando monetario, perché il denaro, come ci insegna la lettura de Grundrisse e come si può leggere in Marx oltre Marx di Toni, che io invito a tutti a leggere, sicuramente non è una lettura semplice, ma è una lettura che può essere reinterpretata alla luce di questa fase di quello che sono le macchine della soggettività che noi rappresentiamo e che vogliamo costituire. Il denaro è la dimostrazione che il movimento del valore è pura precarietà, che la sua solidità è solo tendenziale e riesce solo a determinarsi nel continuo alternarsi fra medietà sociale del lavoro necessario e sua sovradeterminazione forzosa. È il denaro qui, a mio modo di vedere, è quindi esattamente ciò che la moneta non deve essere. È un uso improprio della moneta nei termini del passo di Aristotele che prima ho richiamato, ma è appropriatissimo per la struttura capitalistica fondata sullo sfruttamento. Su uno sfruttamento che però già qui, subito, immediatamente, è costituito dal modo in cui viene, dal modo in cui si convive con il denaro stesso. Il denaro è la dimostrazione che il movimento del valore è pura precarietà. Cos'è questa precarietà del valore? È esattamente la tensione con cui concludeva Christian, riferita alla rendita sociale. La precarietà del valore ci dà già subito, immediatamente, a livello del denaro, l'immagine di una lotta circa il riconoscimento di ciò che è valore. E il riconoscimento di ciò che è valore, nel momento in cui viene riconosciuto e viene compartecipato, è sempre possibile che venga appropriato in un'ottica di valorizzazione capitalistica. La solidità del denaro però è solo tendenziale e riesce solo a determinarsi nel continuo alternarsi tra medietà sociale del lavoro necessario, qui diceva Tony, e sua sovradeterminazione forziosa. Ma qui il lavoro necessario di cui parla Tony, a mio modo di vedere, è inteso non tanto come solo il lavoro astratto che all'interno del processo produttivo viene imposto dal tipo di socializzazione capitalistica, quella capacità di mettere in relazione i soggetti assoggettandoli, che è presente e spiegata molto bene nello scritto recente di Tony circa il capitolo sesto inedito di Marx, da scaricare nel sito di Uninomade. Ma qui il lavoro necessario può essere anche riconosciuto come soggettività rivoluzionaria, e a partire dalla soggettività, dal lavoro vivo espresso come soggettività, da un lavoro vivo che però non dobbiamo, abbiamo imparato a non appiattire solo esclusivamente all'interno delle mura della fabbrica, proprio perché è un lavoro che si dà al di fuori anche della fabbrica, questo stato del capitalismo, si può partire una messa in discussione dei processi di valorizzazione, ma anche del criterio di valore, quindi anche del denaro, per riaffermare una diversa moneta. Ora, come abbiamo già iniziato a declinare questi gli aspetti inaggirabili della definizione della moneta come uso proprio, di quel suo partecipare alla costitutiva inappropriabilità e al desiderio persistente di farla propria, così che la moneta e la legge siano considerate un tutt'uno di Aristotele, secondo il metodo della tendenza antagonista. Ora il punto è che istituire una moneta comune che determini l'antagonismo, io credo che sia una contraddizione, ma non solo una contraddizione logica, è proprio una contraddizione reale. Quindi stiamo procedendo bene. La contraddizione reale è porsi dinanzi al problema della moneta pretendendo di istituire una moneta comune che determini l'antagonismo. Però questo è un bel rompicapo. Ho detto in termini diversi quello che Christian credo intendesse, ma proprio per questo, però, proprio perché la sfida delle soggettività, la sfida della moltitudine, è nell'istituzione di una moneta comune che determini l'antagonismo, può aprire ad una istituzione di una moneta, cioè un processo istitutivo della moneta, che preservi l'antagonismo. Quello che nell'epoca fordista era fossilizzato negli spazi di mediazione che caratterizzavano quel tipo di livello, di stadio del capitalismo a seguito delle lotte che si erano date. Che tipo di spazi di mediazione possiamo aprire ripretendendo l'istituzione di una moneta che abbia queste caratteristiche? Ora io credo che innanzitutto, per capire, per rifare il punto su quello che ho detto finora, vorrei fare una breve considerazione. Su questo piano la moneta ha dei tratti comuni con il linguaggio, che nasce proprio dal desiderio di appropriarsi dell'interdetto, e il linguaggio però deve mantenere una libertà, perché nel momento in cui diventa fossilizzato, imposto, non è più il linguaggio, ma è una... ci troviamo in un linguaggio di tipo orwelliano, di tipo rappresentato ottimamente nel film di Kubrick Arancia Meccanica. Questa per ripetere qualcosa a partire da questo ragionamento che ho fatto di stampo, diciamo, aristotelico rivoluzionario, che però è una cosa che già sappiamo, perché i lavori sul denaro e sul linguaggio sono ormai, credo, nostro patrimonio collettivo dell'operaismo a questo stadio del capitalismo. Ora, a questo punto arriva la frattura tra il discorso che ci ho fatto e il punto di partenza al quale noi stiamo, che poi è una frattura presente. Io non conosco delle pratiche rivoluzionarie, anche di fronte a questa crisi, che dal basso pretendano di costituire una moneta. D'altro canto, un'immagine di questo tipo è veramente difficile da rendere. Foucault, che si pose il problema della moneta, anche se in un modo non economicista e neanche la critica dell'economia politica marxiana, aveva scritto una lettera apprezzando un'opera che si chiama La moneta vivente. Io ho provato a leggere l'opera La moneta vivente di Glossowski. Io non ho capito nulla. Ho telefonato pure ad Adelino Zanini per chiedere Adelino, ma che mi ha detto, lascia perdere. Cioè, qui, ma con questa battuta voglio dirvi che probabilmente io faccio l'economista, cioè il porsi il problema di una moneta vivente che quindi rompa con quelle che sono l'uso proprio del capitalismo, della moneta, un'istituzione di una misura che poi mantiene in sé necessariamente una dismisura, ma che ogni volta va svelata, e che fossilizza le pratiche sovrane del processo capitalistico, è qualcosa di complicato anche da immaginare. Io quindi parto da quello che è il mio lavoro a questo punto da economista. Non vi farò vedere dati come ho fatto a Torino, perché sennò questa volta mi lanciate le pietre. Vi faccio vedere un'unica slide, che è un lavoro che si sta facendo e al quale sto partecipando anche io, di esperienza di una moneta comune che si sta costruendo a Nantes in Francia con due colleghi, uno è Massimo Amato, l'altro è Luca Fantacci, sono due studiosi della Bocconi, non bocconiani. L'idea, prima di farvi vedere questo schema, vi spiego qual è il punto. Il punto è esattamente partire da un'analisi che è quella che abbiamo fatto anche noi. Cosa caratterizza il comando del denaro nel processo del capitalismo finanziarizzato cognitivo oggi? Il fatto che sia improntato al principio della liquidità. La liquidità nel senso in cui l'abbiamo svelata immediatamente nella crisi, che significa di rendere vendibili in continuazione i crediti, per esempio, di ampliare enormemente la gamma della creazione monetaria attraverso le logiche del mercato finanziario, vendere le scommesse, istituire anche una banca centrale come la Banca Centrale Europea, che di fatto che cosa è stata? È stata garante della speculazione, e lo è tuttora, perché questi stop and go anche a livello istituzionale danno la possibilità di riorganizzare le convenzioni finanziarie e di individuare quei luoghi sui mercati finanziari. Gli stop and go dei mercati finanziari che devono rindividuare i luoghi dove andare a costruire bolle speculative per poter realizzare plusvalenze. una speculazione che fa sì che avvenga un divenire rendita, io penso si possa dire così, degli stessi stati nazione. Perché quando la possibilità di fare di realizzare plusvalenze, di guadagnare in borsa, si fonda su una bolla del debito pubblico, e qui siamo di fronte ad una eterodirezione, neanche dalla tecnocrazia della Banca Centrale Europea, ma dalle logiche, dal fantasma degli operatori finanziari, che ovviamente sono anche in carne ed ossa e che non fanno altro che scommettere su che cosa alla fine, su quei processi di riconoscimento della rendita sociale che partecipano di questa dismisura e che però comportano la possibilità di continuare a creare di fatto moneta che poi porterà ad un irrigidimento dello sfruttamento capitalistico perché poi nel concreto si realizzi spostando completamente i desideri, l'immaginazione della rendita sociale che dovrebbero caratterizzare le pratiche costituenti. La liquidità è questo. L'altro principio che a mio modo di vedere ha a che fare con l'uso proprio della moneta non come denaro, cioè se volete del denaro come denaro e non del denaro come capitale, come era arrivata a scrivere ancora una volta Christian da piccolo quando lavorava nel gruppo di Primo Maggio nei suoi scritti del 77. L'altro principio è quello che Keynes chiama del clearing. Io non so se sono d'accordo in tutto e per tutto, ma vedo anche lì una tensione con l'intervento di Christian rispetto al giudizio che dà di Keynes, che da un lato dice la moneta del comune non ha a che fare con la moneta comune, e questo secondo me è un problema che dobbiamo approfondire. Dall'altra parte però arriva a riscoprire un uso rivoluzionario di Keynes. Abbiamo bisogno, io sono un fan di Keynes come lo sono di Totti, quindi mi trovo in difficoltà, ma quello che di Keynes a me piace è una innata pratica rivoluzionaria che si riscontra all'interno di ogni scritto di Keynes. Keynes non avrà mai probabilmente partecipato a una manifestazione di piazza, ma Keynes è un uomo del gruppo di Bloomsbury, è un uomo che viveva insieme a donne come Vanessa Bell o Virginia Woolf che si presentavano a seno nudo per scandalizzare la società vittoriana. Cioè è qualcosa che a mio modo di vedere introietta anche tutto questo, è un omosessuale che dà scandalo perché si sposa una donna. Da questo punto di vista io credo che siamo al di là di una semplice biografia, ma siamo proprio nell'esperienza di una soggettività alla quale dobbiamo prestare attenzione. E tant'è che Chiesiana anche alla fine dice, però dobbiamo rideclinare un tecnicismo di cui abbiamo bisogno, che conduca a investimenti nel cognitivo, nell'immateriale, nella cultura, nella socialità, nella sanità, nell'istruzione. Quindi individuare una moneta per un modello dell'antropogenetico. Il principio del clearing di Keynes, per come è stato declinato nell'esperienza della moneta locale di Nantes, funziona così. Su questo, a mio modo di vedere, il tentativo che potremmo cercare di fare noi è proprio individuare quegli elementi di istituzione di una moneta che pretenda di fondare anche un processo istitutivo che preservi l'antagonismo. Ora, visto che abbiamo alcuni problemi con il computer, non vi faccio vedere la slide e vi racconto la cosa com'è. La cosa è progettata in questo modo. Si costruisce una camera di compensazione multilaterale. Cosa vuol dire? Che i luoghi tipici della produzione, che tra di loro hanno già dei rapporti, le imprese che si sviluppano su un territorio che tra di loro comprano e vendono, non devono chiedere denaro alle banche per avere questo denaro per comprare le cose. Semplicemente nel momento in cui vendono e comprano, partecipano con un loro patto, si affidano ad una sorta di struttura che ha alcune caratteristiche della banca, che registra le poste dell'attivo e le poste del passivo. In modo tale che nel momento in cui
sì, però non è qui.
Moneta locale lì. E nel momento in cui si crea un credito ed un debito, si creeranno questi crediti e questi debiti rispetto a il saldo commerciale, e ognuno sarà indebitato e avrà dei crediti nei confronti di tutti gli altri. Ovviamente questa cosa non è gratuita, ma dipende da una sorta di abbonamento annuale che le imprese vanno a pagare. Il circuito del credito locale funziona su questo principio del clearing. Perché le imprese sono interessate ad una cosa del genere? Perché non devono chiedere prestiti alle banche. Ovviamente ci deve essere un meccanismo sanzionatorio in un duplice senso. Se io faccio il furbo e vado sempre in deficit, devo pagare qualcosa. Se io però anche faccio il furbo nell'altro senso e vado sempre in surplus, sono allo stesso tempo protagonista di un uso improprio della moneta, di un uso che fa della moneta qualcosa che viene di una capitale, qualcosa che viene accumulata indiscriminatamente per creare una forma di aggiogamento nei confronti dei propri debitori. E anche questo si troverà quindi a dover pagare una perdita del valore della moneta da questo punto di vista. L'altro versante della bicicletta, l'altra ruota che vediamo, il circuito monetario locale, presuppone che non ci si fermi a questo livello. E c'è una parte della contrattazione di salariati, potremmo immaginare la contrattazione di secondo livello, avvenga in questo tipo di moneta. Questa cosa qui presuppone, a mio modo di vedere, la possibilità di introdurre quindi una frattura lì a livello dei lavoratori che faccia ripartire anche degli spazi di mediazione su questo, che però può rimettere sotto scacco gli interessi imprenditoriali nel momento in cui diventa, può azionare domanda effettiva, aggiuntiva, e far vendere gli stocchi dei magazzini che rimangono invenduti delle monete che hanno il circuito locale utilizzato, che fanno parte del circuito locale. Che si fa con i soldi in più che devono essere versati se uno si comporta male? Li si versano ad un mondo delle associazioni che da Fantasciamato è stato immaginato come associazioni non profit. Su questo abbiamo parlato anche con Andrea Fumagalli, che a mio modo di vedere ha posto qui un problema interessante che spero riponga negli interventi successivi, proprio perché lì a mio modo di vedere si apre un altro spazio di mediazione, si apre lo stesso spazio di conflittualità che caratterizzava le rivendicazioni del movimento del 77, laddove si diceva: prendiamoci il denaro che viene pompato dal Fondo Monetario Internazionale attraverso la struttura di partito per aggiogare le pratiche conflittuali tradizionali che si danno dentro la fabbrica, e facciamo di questo denaro denaro come denaro, finanziamoci con questo denaro per far vivere le soggettività rivoluzionarie. Io concludo in questa maniera e vi ringrazio.